Eccoci, eccoci, ci avete preso in contropiede, ma ci siamo, pronti subito a riprendere il gioco e a impostare. Di nuovo ben ritrovati a Maracanã, in quest'ultima ora di Maracanã. Poi vi ricordo l'appuntamento a partire dalle 17 con Stadio Aperto, con la squadra di Stadio Aperto, Nicolò Ceccarini, Francesco Benvenuti e Raimondo De Magistris. Subito dopo di noi e naturalmente calciomercato in primo piano come sempre con loro, per capire un po' anche altre situazioni, l'evolversi di alcune situazioni. Allora, mi date l'ok? Ci sono? Siamo pronti per accogliere il duetto? Già sono arrivate le domande.
Sì. Beh, tu l'hai chiesto.
È arrivato anche l'audio. Sì, 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 voglio assolutamente le domande, perché è anche bello che gli ascoltatori, insomma, subito scelgono un po' l'argomento anche da proporre agli ospiti, oltre alle tante cose che adesso di cui parleremo. Vai!
Allora, intanto abbiamo con noi il direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Benvenuto, direttore.
Ciao, Xavier.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori di Tutto Sport.
È un po' che non ti sento e mi fa piacere risentirti. Come stai? Tutto bene?
Il piacere reciproco. Molto bene, grazie.
Allora,
e niente, direttore, è tornato Marco.
Vabbè, dai, mi mancava pure parlare con Xavier, insomma, dai. Allora, Xavier, senti, Cinzia ti vuole riportare subito le parole di Muriel.
Esatto.
Così voglio un po' sentire che ne pensi, perché insomma è bello carico pure lui,
molto,
in attesa
molto
dell'inizio
dice,
della stagione.
Per la
dai.
Juve non sarà facile vincere lo scudetto, ci siamo anche noi.
Bella questa sfida che lancia Muriel.
Beh, direi, alla luce anche dell'ottima stagione che il 29enne attaccante colombiano si è lasciato alle spalle, perché ha collezionato 41 presenze, ha segnato 19 gol e di queste 41 presenze molte non sono state da titolare, quindi è stato il miglior subentrante dell'ultimo campionato, e questo dà un'idea della consapevolezza della forza dell'Atalanta, anche perché la campagna di rafforzamento del club bergamasco è in pieno svolgimento, come dimostrano gli arrivi e soprattutto come dimostrano anche le manovre di questi giorni. L'obiettivo è quello di mettere a disposizione di Giampiero Gasperini due titolari per ogni ruolo.
Come giudichi le mosse che ha fatto adesso fino ad oggi l'Atalanta, Xavier?
Ma direi molto bene, intanto sotto il profilo anche squisitamente del bilancio, perché sappiamo bene quanto la società bergamasca sia attenta alla gestione del proprio patrimonio, essendosi lasciata appena alle spalle 4 utili consecutivi di bilancio e 4 fatturati record un anno dopo l'altro. Miranchuk sicuramente c'era l'occhiello, perché è un giocatore molto interessante dal punto di vista tattico, anche perché può ricoprire diversi ruoli, è uno specialista dei calci piazzati, è cresciuto nella Lokomotiv, era sicuramente il calciatore più rappresentativo della formazione russa, offre a Gasperini un'alternativa di qualità in attacco con Gomez, Zapata, Muriel, Malinovsky. È evidente che se, come sembra sempre più probabile, arrivasse anche Lammers dal PSV Eindhoven, l'attacco di Gasperini offrirebbe al tecnico molte alternative, in attesa che venga il recupero completo di Ilicic, che io presumo, spero e mi auguro sia il migliore acquisto dell'Atalanta per la nuova stagione.
Anche noi ci uniamo a questo pensiero di Xavier. C'è un altro però graditissimo ospite, così li mettiamo insieme e ci facciamo una chiacchierata per qualche minuto, dai.
Eh sì, diamo il benvenuto a Enzo Bucchioni. Ciao,
ciao Enzo.
Eccolo.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti, un grande piacere. Ciao, facciamo la rimpatriata con Xavier.
Sì, ci fa piacere anche a noi.
Buon pomeriggio Enzo, è veramente un piacere.
Allora, sei ritornato nello scenario tradizionale, Enzo, a
sì,
casa.
Aspetta, vediamo di centrarlo. Allora,
ti vediamo e ti sentiamo, collegamento con Skype. Eravamo abituati alla campagna, invece sei ritornato in città, vero?
Ti eri abituato male, anch'io mi ero abituato male,
vabbè,
diciamo la verità.
Enzo, chiedo anche a te un pensiero sull'Atalanta, ricollegandoci alle parole che ha letto prima Cinzia di Muriel, che ha lanciato la sfida
alla Juventus.
Alla Juventus.
Sì,
ha detto ci siamo pure noi.
Ci siamo pure noi, esatto.
Hai capito?
Sono d'accordo con Muriel, ho letto anch'io con grande interesse, evidentemente nello spogliatoio c'è questa consapevolezza, sentivo cosa dicevo ora Xavier, sono assolutamente d'accordo, anche per un altro motivo, al di là degli acquisti, al di là della compattezza, di quello che è stato fatto negli ultimi anni. L'Atalanta nelle precedenti stagioni ci aveva abituato a vendere qualcosina, no? Giocatori importanti, quindi un po' si smontava, è vero che poi ricostruivi e hai sempre fatto meglio, però non è una certezza. Quest'anno e non smontano nulla. Zapata, c'era una richiesta dell'Atletico di Madrid, una che so con certezza attorno ai 50-60 milioni, cioè non roba da poco. L'Atalanta ha detto no, perché evidentemente questo ragionamento, proviamoci, è un po' quel fil rouge che sta unendo tutta questa squadra, che ha fatto benissimo e proverà a fare l'ultimo step, perché la Juventus è in una fase di cambiamento, non diciamo la transizione, ma il cambiamento è evidente anche dal punto di vista dell'organico. L'Inter c'è, sì, è vero, sta crescendo, però l'Atalanta è già un passo avanti, già un progetto molto concreto, quindi è giusto che ci provi.
Sì, sì, assolutamente. Poi, insomma, dopo quello che ha fatto, è sempre cresciuta negli ultimi, esatto, anni l'Atalanta, quindi è anche giusto che possa pensare,
anche
no, qualcosa.
Se qualcuno ci scrive, l'Atalanta non si ripeterà.
Ha detto, c'è questa certezza,
sì,
proprio.
Sì,
della
scorsa. Tutti gli anni è così, no? L'anno scorso che la dicevamo, in Champions l'Atalanta andrà malissimo in campionato per tutte e due le competizioni,
invece,
non ce la fa
fare. Invece.
Però vi voglio chiedere una cosa, c'è così adesso, noi abbiamo chiaro che il mercato, come dice Xavier, è sempre in evoluzione, può cambiare tutto da un momento all'altro, anche da minuti, e quindi siamo sempre sul chi va là, no? Però ad oggi c'è una squadra che vi dà meno fiducia di come si sta muovendo? Xavier, parto da te. Comunque avete qualche perplessità, non dico fiducia, qualche perplessità.
Ma sai, i giudizi ovviamente devono essere formulati il 5 di ottobre. Io penso che ciascuno nel proprio ambito si stia muovendo tenendo fede ad una direttiva che è molto precisa ed è molto chiara. Nei tempi del Covid non possiamo più pensare ad un mercato caratterizzato da colpi pirotecnici, da acquisti dal prezzo particolarmente esorbitante. Ci sono alcune eccezioni, l'abbiamo visto, il Chelsea però veniva da due sessioni di mercato durante le quali era rimasto costretto a rimanere inoperativo. Certamente il Paris Saint-Germain, che peraltro ha cominciato malissimo la Ligue 1, credo che dovrà darsi una mossa, così come lo stesso Mbappé ha chiesto alla società transalpina, peraltro facendosi precedere dalla richiesta di cambiare aria l'anno prossimo. Però in ambito italiano penso che ogni squadra stia perseguendo una precisa strategia, da quelle che sono neopromosse, e sotto questo aspetto, visto che parlavamo di Atalanta, Piccoli, che è stato il cannoniere della primavera neroazzurra guidata da Brambilla, che ha vinto gli ultimi due titoli, è un elemento molto interessante, è nato in prestito secco allo Spezia insieme con Mattiello, che però ha già maturato diverse esperienze, e penso che l'esempio di Kulusevski, che a suo tempo passò proprio in prestito al Parma, dove ebbe l'opportunità di mettersi in mostra, appunto, di guadagnarsi la stima dell'acquisto da parte della Juventus, è un esempio importante. Dipende molto dalle strategie dei budget, perché un dato è evidente, sebbene al mercato, alla conclusione del mercato manchino ancora 20 giorni, e cioè che questo sia un mercato povero, sia un mercato che sarà sempre più ricco di prestiti, scambi, sì, ma di cessioni, di operazioni eclatanti, penso non ce ne saranno molte, perché lo vediamo anche cosa sta accadendo per la questione dell'attaccante della Juventus, del Napoli e della Roma, visto che Milik, Dzeko, le loro posizioni sono assolutamente legate l'una all'altra. La Fiorentina è andata a prendere un elemento di sicuro affidamento, quale Bonaventura, che è uno svincolato, quindi il costo per la società viola è quello dell'ingaggio del giocatore e non del cartellino. La Roma stessa sta facendo i conti con il proprio bilancio e quindi ha ingaggiato Pedro, svincolato anche lui, e non è un caso. Insomma, dovunque noi volgiamo lo sguardo, troviamo, ad eccezione per esempio della Lazio, che con Morici ha fatto l'acquisto, il secondo acquisto più costoso dell'intera gestione del Tito, ma dovunque noi volgiamo lo sguardo ci accorgiamo come le società sempre più frequentemente ricorrano a formule come quelle del prestito oneroso, quello con diritto di riscatto, in alcuni casi obbligo di riscatto, ma non può essere altrimenti, non può essere altrimenti, perché la crisi causata dal Covid si ripercuote sia sul calcio italiano ma anche sul calcio degli altri paesi.
Enzo Bucchioni?
Ma sì, tutto quello che ha detto Xavier è verissimo. Se io però devo fare uno stop ad oggi, sapendo di sicuro di essere smentito, perché mancano 20 giorni alla fine del mercato e succederanno cose,
assolutamente, cose. Sì, sì.
Oggi mi sarei aspettato qualcosina in più dalla Lazio, perché è vero, ha preso Morici, è un centravanti, un attaccante importante, però complessivamente la squadra, già l'anno scorso ci eravamo detti la panchina è corta, in difesa manca qualcosa, e l'anno scorso è stata un po' una magia collettiva il risultato della Lazio, frutto anche di lavoro ben fatto in tanti anni. E arriva la Champions League e devi rinforzarlo necessariamente, ripeto, Tare e Lotito mi smentiranno, nei prossimi 20 giorni faranno quei 3 o 4 acquisti che io mi aspetto, perché questa rosa va rafforzata anche, come dicevo, numericamente, però oggi ad oggi si è mossa poco la Lazio, alle prese con qualche problema, il rinnovo di Acerbi, lo faranno, di sicuro lo faranno, me lo auguro, anche perché non può non sfruttare l'ingresso nell'elite del calcio europeo la Lazio.
Sì,
anche
io su Acerbi devo dire la verità, apprezzo tantissimo l'uomo, apprezzo tantissimo il calciatore, però ha un contratto di altri 2 anni, io sinceramente ancora fatico a capire l'uscita, devo essere sincero, perché comunque
c'è qualcuno dietro.
Sì, però capito, hai un contratto ancora 2 anni e che una società deve essere costretta adesso a rivedere, non lo so, Xavier, che cosa anche tu ne pensi, però ecco, apprezzo molto l'uomo, apprezzo tantissimo il calciatore.
No, lui ha detto, ho letto delle cifre non vere, quindi qualcuno ha fatto uscire quelle cifre, sì. Non erano vere, e Acerbi ha detto non era questa la mia richiesta.
Vai in società e ne parli con la società,
ma la stessa cosa è la società, perché non è andata, capito? Vabbè. Se escono, da dove escono?
Vabbè, Xavier.
No, io penso che sia una questione di rapporti interni, ma come diceva Enzo Bucchioni, non penso che la Lazio possa rinunciare, voglia rinunciare ad un elemento di sicuro affidamento quale Acerbi, anzi, proprio perché c'è l'esigenza, peraltro, di rafforzare il pacchetto centrale dei difensori. In attacco Simone Inzaghi aveva chiesto 5 attaccanti e 5 attaccanti via, poi vedremo se Caicedo rimarrà o partirà. Però sono d'accordo con Enzo, ma mi aspetto che da qui al 5 di ottobre la Lazio si rafforzi ulteriormente, perché sa bene che tornare a giocare in Champions League dopo 13 anni, e la Champions League non è uno scherzo, a cominciare ovviamente dalla fase a girone, il 1 di ottobre ne conosceremo la composizione, oltre agli altri impegni, oltre agli impegni dei nazionali, perché non possiamo dimenticare come questa stagione sfocerà nel campionato europeo procrastinato di un anno a causa del virus, impone tutto questo un rafforzamento dell'organico di Simone Inzaghi. Il fatto stesso che non sia stato ancora definito il prolungamento del contratto del tecnico, che allo stato attuale ha un rapporto in scadenza il 30 giugno 2021, correggetemi se sbaglio,
sì,
è indicativo della fase di attesa che evidentemente vive l'allenatore, che è stato protagonista di una splendida stagione, ma che, consapevole di ciò che l'attende, perché ripetersi non sarà facile, e poi sottolineo, tornare a giocare in Champions League comporterà uno sforzo
notevole,
enorme,
sì, sì,
a tutto,
sì,
l'organico, e quindi Simone Inzaghi in questo momento aspetta che la Lazio venga ulteriormente rafforzata, ma non ho dubbi che questo accadrà.
Allora, abbiamo delle domande per voi, un WhatsApp audio con una domanda per entrambi e anche un messaggio scritto, allora li recuperiamo, diamo spazio anche agli ascoltatori al 331 82 00 23, il WhatsApp audio.
Invece adesso a Buccioni gli voglio chiedere se c'è già qualche allenatore caldo prossimo a prendere la panchina, quindi automaticamente chi sarà ad essere esonerato.
Ah,
e invece al direttore Jacobelli volevo chiedere cosa ne pensava dell'esternazione di Castagna, che ha detto che Gasperini è un grande allenatore, un grande tecnico, però a livello umano insomma ha lasciato un po' a desiderare. Volevo
allora
sapere la sua.
Partiamo da Enzo. Enzo, ti chiamo in causa di trovare l'allenatore pronto a subentrare.
Ma hai la palla di vetro, Enzo.
Questa è una cosa incredibile. Se ci dici il nome succede, è una cosa, no, dai, strepitosa.
Ho la palla di vetro e non voglio neanche fare l'oiettatore, ma
è vero.
Però la settimana comincia il campionato, ma parlare di esoneri adesso, sinceramente, possiamo fare un discorso generale. Intanto c'è Allegri che è sulla panchina, e quindi voglio dire, Allegri alleggerà per tutta la stagione, mi auguro per lui che trovi la panchina prima possibile, ma questo sarà un tema. Dove va Allegri? Chi sostituirà Allegri?
Attenzione a Tuchel, che se sbaglia un'altra partita, Enzo, potrebbe essere veramente l'indiziato, il Paris Saint-Germain, ecco.
Magari poi le neopromosse, non lo so, faticheranno, di solito c'è un po' di assestamento, quelle sono le panchine che discuteremo prima possibile, ma aspettiamo con calma, poveri allenatori, va bene che guadagnano tanti soldi, ma facciamoli lavorare.
Allora, Xavier, vengo da te invece sulle esternazioni di Castagne, che ci ricordava l'ascoltatore, dal punto di vista umano. di Gasperini?
Ma sai, vabbè, direi. Intanto è sempre, come dire, curioso, uso un eufemismo, che queste dichiarazioni vengano fatte non appena un giocatore lascia una società e emigra all'estero, con tutto il rispetto ovviamente per Castagna, che è sacrosanto diritto di dire ciò che gli pare, ma le ho lette attentamente queste parole pronunciate dall'ex Atalantino, che comunque ha dimostrato gratitudine nei confronti dell'Atalanta, perché ha ricordato come fosse uno sconosciuto giocatore pescato in Belgio da, dalle operazioni di mercato di Sartori e di Zamagna, quindi nell'Atalanta ha trovato la sua valorizzazione. E poi devo dire che ha consentito al club bergamasco di realizzare una plusvalenza di 22 milioni di euro, che conferma ancora una volta la bravura di Sartori, di Zamagna, di Luca Percassi, la capacità di andare a prendere questi giocatori quando appunto sono sconosciuti o semi sconosciuti. Possiamo citare Gossens, possiamo citare Atebur, lo stesso Malinowski, e poi grazie a Gasperini valorizzarli. Poi dal punto di vista dei rapporti personali, come ci ha raccontato la storia del calcio in altri ambiti, non è necessario che un allenatore e i propri giocatori vadano a pranzo a cena insieme.
No, ma poi, Xavier, parliamoci chiaro, anche io ho letto attentamente l'intervista, lui parlava di, ha elogiato comunque Gasperini tatticamente, sì, per il lavoro, sì, fatto, sì, ha, sì, detto, sì, solo, sì, dal punto di vista umano, ma cioè questo però può, vabbè, capitare in qualsiasi lavoro, io non ci vedo, sì, niente di così,
qualunque, di così clamoroso. Di lavoro, sì, anzi, possono essere rapporti di empatia o,
esatto,
di antipatia,
anzi,
o di simpatia.
Però, cioè, lì certifica il fatto che sono due professionisti, uno ha fatto il suo, perché, lavoro, aspetta, l'altro l'allenatore, che comunque nonostante non un rapporto brillante lo ha impiegato, l'ha fatto giocare, cioè io non ci ho trovato una cosa... Beh. Proprio,
no,
così.
Assolutamente
scandaloso.
No.
Un attacco a Gasperini.
No, ma nemmeno io, ma tra l'altro poi dobbiamo ricordare come questo sia un giocatore 24enne che grazie all'esperienza maturata nell'Atalanta, dove è arrivato nel 2017, è approdato anche alla titolarità nella nazionale belga, quindi, ed è stato ingaggiato dall'Leicester, che gli ha sottoposto un contratto addirittura quinquennale. Peraltro ha segnato subito al debutto contro il West Bromwich Albion, una partita vinta per 3-0 dall'Leicester. Quindi francamente non ho trovato spunti polemici, se non la sottolineatura del fatto che dal punto di vista caratteriale, sì, ma non credo che avessimo bisogno di Castagne per avere la conferma che Gasperini abbia un carattere,
c'è
molto
un po'
forte.
Ruvido, ecco, un pochettino, dai.
I risultati sono quelli di guadagnare un quarto, un settimo, due terzi posti, un quarto di finale di Champions League.
Dicevi, Enzo?
No, un carattere un po' particolare, insomma, volevo sottolineare solo questo, lo sappiamo bene da anni, è la storia del calcio, la storia di Gasperini, ognuno si porta dietro il carattere che ha, perché io valuto quello che fa sul campo, il lavoro che fa, il resto mi interessa relativamente, e a volte può far parte anche del personaggio, si realizza se fa in quel modo lì. Lasciamolo fare, i risultati sono dalla sua parte. Quello che dicono i giocatori, poi a me sinceramente, soprattutto quando vanno via, interessa ben poco e sono ingenerosi, sì, in, sì, assoluto. Non è la prima volta che siete fa discorsi simili.
Allora, un'altra
poi
domanda.
Se giochi di più, l'allenatore è un fenomeno, se giochi di meno, l'allenatore ha un brutto, sì, carattere, come in questo caso.
Un'altra domanda per parte e poi vi stiamo per salutare, dai, vai.
Eh sì, ci chiede un ascoltatore, dice: a Firenze succede una cosa strana, tutti per mesi a chiedere regista e punta di spessore, e poi dopo le parole di Pradè, soprattutto quelle di Commisso, ci facciamo piacere quelli che ci sono, l'obiettivo Europa sparisce sbiadito in lontananza, ci scrive Marco.
Pessimista sulla Fiorentina, Enzo? Questo ascoltatore.
Ma pessimismo no, io sono molto realista, ma innanzitutto bisogna pensare dove è partito Rocco Commisso. È partito dal 16° posto in classifica con la salvezza ottenuta all'ultimo minuto dell'ultima partita, quindi macerie simili, e lì è ricostruito faticosamente una squadra, si è arrivato tardi, Pradè è arrivato il 1° luglio dell'anno scorso, ha rimesso insieme qualcosa, intanto ha riportato entusiasmo in una città, ha riportato il calcio a Firenze che era praticamente sparito, e poi facciamolo lavorare. Non è che anche dove ha sbagliato Rocco, secondo me ha sbagliato a dire sono carico di soldi, i soldi non sono un problema, questo non lo devi mai dire in assoluto, anche perché poi c'è il fisco, ti vengono a beccare, ma questo è un altro discorso. Quindi se avesse usato una dialettica diversa, probabilmente non saremmo qui a presentare il conto a Rocco appena un anno dopo il suo arrivo a Firenze. Le cose vanno fatte per gradi, c'è un fair play finanziario da rispettare, ci sono dei bilanci da rispettare. C'è un fatturato della Fiorentina che negli ultimi 2 anni è calato di quasi 20 milioni e era già deficitario rispetto alle ambizioni della città, della squadra. Quindi nelle more di tutto questo che sta succedendo, il coronavirus e tutto, e che volete? Che Rocco, dopo aver speso 70 milioni nel mercato di gennaio, ha preso Amrabat e quant'altro, vada in estate a rispendere altri 70? Hai già un buco di bilancio di oltre 20 milioni che sarà aggravato? Non è possibile. Quindi la Fiorentina dovrà fare un altro step, è arrivata decima e nessuno ha parlato di Europa League. Hanno parlato di crescere, magari arriverà nona, ottava, non lo so, però attenzione, non è una squadra da sottovalutare. Leggete i nomi del centrocampo della Fiorentina.
No, c'è un bel centrocampo la Fiorentina, assolutamente, sono d'accordo.
Il regista può fare assolutamente a meno, manca il regista classico, no? Quello sì, che ti immagini, testa alta, che fa girare tutta la squadra. Però ci sono dei giocatori tipo Amrabat, secondo me lo può fare, Duncan lo può fare, Pulgar a Bologna l'ha fatto, è un regista più difensivo, ma il Bonaventura l'hai messo ora, un giocatore di grande qualità e intelligenza, Castrovilli, è una squadra che parte con quattro nazionali italiane. Quindi, cioè, lamentarsi, aspettiamo un attimo.
Aspettiamo un attimo.
Vediamo.
Domanda per Saviere, vi stiamo per salutare. Domanda.
Cosa succede se Pirlo il prossimo anno non vince nulla, nemmeno lo scudetto? Verrà tenuto in quanto fa parte di un progetto oppure verrà esonerato? Ci chiede Stefano.
Sorride già, Saviere, ti la parola.
Cioè, francamente, prima la domanda su quale allenatore verrà esonerato per prima. Adesso questa. Cioè, no, lasciamo lavorare questi signori. È incredibile, è proprio il dopoismo, se il neologismo è consentito, cioè pensare sempre a quello che accadrà dopo, quando, come, cioè, ma la bellezza del calcio è vivere nell'attesa di un campionato che si annuncia rispetto all'ultimo, anche al penultimo, molto più interessante, molto più avvincente, proprio per questi elementi di novità. Andrea Pirlo che debutta, e peraltro i segnali che abbiamo decrittato in occasione del primo e unico test per campionato, quello con il Novara, sono dei segnali praticamente molto interessanti. C'è un Milan che si appresta a fare il debutto in Europa League, è un Milan che siamo tutti curiosi di vedere se continuerà lungo quella scia di gioco e di risultati che l'hanno visto grande protagonista dopo la ripartenza del campionato. Ci sono forze nuove, c'è uno Spezia che arriva per la prima volta in Serie A, c'è un Benevento che vi ritorna, cioè ci sono elementi di grande entusiasmo, il Crotone stesso, quindi è molto importante che questo campionato cominci auspicando che nella seconda metà di ottobre gli stadi vengano, sebbene parzialmente, riaperti. Questo è molto molto importante anche per la questione economica cui ci riferivamo poc'anzi, perché il botteghino, è vero, non è più la principale fonte di sostentamento dei club,
70-75%, però
poi soprattutto non si può continuare a giocare negli stadi vuoti.
Assolutamente. Allora, siccome c'è una tradizione che Enzo non conosce qui a Maracanã, Xavier sì, gli anni precedenti, siamo praticamente a pochi giorni dall'inizio del campionato, stiamo facendo il giochino con i nostri che intervengono durante la settimana a Maracanã della diciamo così, le prime quattro e il bomber del campionato. Però attenzione, questo pronostico lo cambierete dopo il 5 d'ottobre in base alla chiusura del mercato, quindi facciamo un pronostico parziale aspettando poi l'esito del mercato, la conclusione, e ci ritorneremo. Io mi segno tutto, Enzo, ti vedo concentratissimo. Allora,
no, lo so, mi fai paura se
no,
ti segni,
ma
tutto
che? Allora, no, io ho la mia agendina, segno e poi dopo, capito? Allora, parto però dal direttore Saviere Cobelli. Al primo posto, prossima stagione, Saviere.
Ma in questo momento la favorita naturale è la Juventus, non potrebbe essere altrimenti, ha vinto gli ultimi 9 titoli consecutivamente.
Juve, poi?
Direi Inter, in questo momento l'Inter.
Terzo posto?
Atalanta.
Quarto posto?
Milan.
Chi sarà il capocannoniere?
Ronaldo,
CR7. Evitiamo la domanda sull'allenatore in difficoltà perché avete già risposto. Allora, vado da Bucchioni. Enzo, primo posto.
Io le prime tre confermo il pronostico, le previsioni.
Quindi Inter-Atalanta.
Copio e incollo.
La quarta.
Juve, Inter-Atalanta. Okay.
Tanto modo a copiare e incollare. Mi consenta. Faccio anch'io così. E invece al quarto posto metto il Napoli, che sono molto intrigato da questo centravanti, da questo Osimhen, tanto poi fra 20 giorni cambiamo, quindi.
E il bomber chi scegli?
Ma il bomber scelgo Dzeko, se Dzeko va alla Juve scelgo Dzeko.
Ah, lo vedi?
Oggi è già il secondo.
È già il secondo che sceglie Dzeko. Sì, sì. Xavier, proprio nei titoli di coda nel salutarti, che percentuale diamo a Dzeko alla Juventus ad oggi?
In questo momento?
Sì, in questo momento, ma attualmente.
Guarda, io direi 80%,
beh,
20%. È alta perché dipende da Milik. In queste ore è in corso un'opera di convincimento del nazionale polacco.
Povero.
Anche perché le proposte che sono state fatte sono particolarmente allettanti, soprattutto con queste chiare di luna, quindi risulta che anche il padre sia in pressing sullo stesso Milik. Peraltro risulta anche che il padre sia un grande tifoso giallorosso.
No, bisogna capire però perché c'è tutta questa chiusura da parte di Milik.
Questo credo che attenga ai rapporti in questo momento non esattamente al settimo cielo tra il giocatore e la società partenopea, perché la società gli aveva proposto di prolungare il contratto fino dal 2021 in poi. Il contratto è scaduto il 30 giugno 2021 e il diniego del nazionale polacco ha innescato ovviamente questo braccio di ferro.
Bene, io vorrei ringraziare tantissimo questa bella coppia, Enzo Bucchioni e Xavier Cobelli, per essere stati con noi. Grazie, a presto e buon proseguimento ad entrambi.
Grazie a voi,
un saluto Enzo, buon pomeriggio.
Ciao Enzo, a presto. Ritroveremo Enzo e ritroveremo Xavier anche a Maracanã Show la domenica sera a partire dalle ore 20, poi vi racconteremo dopo tra poco. Adesso Cinzia, ci dobbiamo fermare, uno dei complimenti per te, bellissimi,
bellissimi. Ho un fascino unico.
Tra poco leggiamo tutto. A tra poco.